Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non testimoniare il falso, non rubare, non frodare. Onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi ancora più stupiti dicevano tra loro: Maestro, chi si può salvare? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Parola del Signore. Tema delle letture di questa domenica è la sapienza. Una delle categorie più importanti della Bibbia è la sapienza. Per essere un po' più concreti, secondo la Bibbia ci sono due macro categorie di persone. Alla prima appartengono i più, quasi tutti a dire il vero, e siamo gli stolti, cioè quelli che non hanno sapienza, non è che sono cattivi, sono stupidi, no, come tutti noi fanno quello che possono e solo alla fine capiscono delle cose che prima non capivano, alcuni neanche alla fine. Non hanno luce su di sé e quindi sugli altri e sulla vita e fanno scelte stolte, non di vita ma di morte. E poi c'è la seconda categoria, che è quella dei saggi, una categoria fantastica nella Bibbia che attraversa tutto l'Antico Testamento e il Nuovo, cioè quelli che grazie alla loro potenza spirituale, che tutti abbiamo ma che sanno in qualche modo farci i conti e tirarla fuori, quella ricchezza, hanno luce e quindi sanno far fiorire la loro vita. Provate a rileggere, è una poesia, la prima lettura dal libro della Sapienza, e dice che questa sapienza, confronto a tutte le ricchezze del mondo, è infinitamente superiore. E tutte le ricchezze del mondo, tutti i beni della terra insieme non sono che polvere rispetto a questa sapienza. E il centro di questo insegnamento di oggi, come al solito, è il Vangelo, dove c'è uno che è stolto. E c'è un tale, non so se avete colto, non si dice il nome, e quando non si dice il nome vuol dire un po' di più me e te, che corre verso Gesù e gli si butta in ginocchio. Ormai avete imparato che nella Bibbia ogni termine ha un significato profondissimo, quindi già questi due termini sono illuminanti. Nel Vangelo di Marco c'è un'altra persona sola che corre ed è l'indemoniato di Gerasa, e c'è un'altra sola persona che si inginocchia ed è un lebbroso. Quindi già soltanto con queste due indicazioni l'Evangelista sta dicendo che sto poveretto è posseduto da una forza altra, potente, indemoniato, lontano dalla logica di Dio, è lebbroso. Il lebbroso è colui che è impuro, lontano, bloccato. Questo sta dicendo il testo. Quindi c'è quest'uomo che si trova in questa condizione. È interessante, perché quest'uomo si trova in questa condizione? È osservante ed è ricco, incredibile. Uno dice, è ricco, c'aveva molti beni e osservava tutta la legge. Va da Gesù e gli va a chiedere, illuminante, come avere la vita eterna, cioè, tesorino, se lo porti di qua forse è meglio, mettiti di là, accompagnala. No, credo che ti maledicono un po' tutti e mi dispiace. Allora, è interessante che quest'uomo è ricco e osserva la legge, è un religioso, e va da Gesù per chiedergli come essere felice, la vita eterna, vi ricordo che è la vita piena. E quindi è illuminante già l'Evangelista Marco, perché fa capire, ma come? C'hai i beni e osservi tutte le leggi di Dio? Eppure non sei felice. Quindi anche questo è illuminante. Già soltanto dicendo queste due cose, atteggiamenti, e facendogli fare questa domanda, l'Evangelista ha già aperto un mondo infinito. Ed è il dramma di chi non ha sicurezza interiore, di chi non ha forza interiore e va cercando disperatamente sicurezze, come facciamo io e te. E le due sicurezze principali quali sono? Il Padre Eterno, ognuno si arrabatta come può e quindi prova ad avere una sicurezza in Dio. E l'altra sicurezza qual è? Quella che ci abbiamo tutti? Beni, denaro. Più una persona è fragile, più cerca sicurezze in queste due cose. Nei beni, perché quando non ho sicurezza interiore, io disperatamente vado cercando sicurezza fuori. Quando non ho una felicità vera, vado cercando la felicità nelle cose che possiedo. E poi nell'osservanza dei comandamenti. Perché chi è fragile con Dio non ha libertà, non ha libertà spirituale, quindi fa riferimento a un codice codificato, sperando che osservando tutto possa essere poi premiato in qualche modo. Questa è la situazione di quest'uomo, ma onestamente lo capite, è la sicurezza di ognuno di noi, è l'inganno di sicurezza di ognuno di noi. E Gesù gli risponde richiamando la legge. Non so se sapete che i 10 comandamenti sono stati scritti in 2 tavole, ma non sono 5 più 5, sono 3 più 7. I primi 3 comandamenti, prima tavola, i più importanti, fanno riferimento a Dio, e la seconda parte, 7 comandamenti, fanno riferimento all'uomo. È interessante che Gesù, come fa sempre nei Vangeli, non fa riferimento alla parte di Dio, ma fa riferimento alla parte dell'uomo. Quindi capite già l'indicazione che Gesù dà, che la nostra felicità, la nostra vita non dipende da cosa e come credo, ma da cosa e come amo. Perché l'amore dà la felicità e non il credo religioso. E quindi è un brano illuminante. Ecco perché Gesù dice a quest'uomo: una cosa ti manca, mannaggia i pesci fritti. Il mio professore di ebraico diceva: tradurre e tradire. Tradurre, ricordatevi sempre, chi conosce le lingue lo sa, è sempre tradire. Spiegaglielo a un australiano, a un giapponese, chi scicise la zappa. Spiegaglielo. L'ebraico sono tutte espressioni così. E quindi quando traduco è un'espressione tipica ebraica, quell'uno ti manca, che non significa, tradotto in italiano, c'hai tutta la bella torta, ti manca la ciliegina. No, 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 è una espressione cinica, illuminante. Quanti zeri hai accumulato? Chiedetelo a chi, come noi, tende ad ammucchiare i soldi. Quanti zeri hai accumulato? 1000? 100.000? 1 milione di zeri? Beh, sai che ci fai con tutti quegli zeri? Beh, ti manca l'uno. Quindi non è ti manca la ciliegina, ti manca tutto. Perché con tutto quello che hai accumulato, che ci fai? Ecco perché Gesù gli prova a far cambiare prospettiva e gli dice: l'uno ti manca, cioè l'essenza. Cambia completamente prospettiva. Vendi, dona quello che hai e dalla ai poveri, perché non possono ricambiare. E quest'uomo fa quello che facciamo tutti noi, fa quello che facciamo tutti noi quando parli di soldi. Tu a una persona chiedigli soldi, pure un prestito, e vedi che fa 2 cose. Quello che sta scritto nel Vangelo, provate a rileggere: si rattrista e si scurisce in volto. Tu alle persone toccagli i soldi, il portafoglio, e vedi che succede la categoria di ognuno di noi. Proprio si scurisce in volto. Le persone scure in volto non lo sanno, ma spesso noi siamo scuri in volto perché siamo presi dal fare, dallo stress e dalla fatica quotidiana, che fondamentalmente si chiama poi in qualche modo accumulare per noi e per gli altri. E chiedetelo alle famiglie che accumulano per sé e per gli altri quello che succede. Schiattano loro e schiattano le generazioni a seguire con quello che hanno accumulato. Ma queste cose le sapete molto bene. Ed è interessante perché nel Vangelo di Marco accade una cosa incredibile. L'indemoniato viene guarito, liberato, il lebbroso viene guarito, ma sto povero Cristo? No. Nei Vangeli 2 categorie non vengono guarite. Pazzesco. prostitute, ladri, briganti, tutti guariti. Due categorie non guariscono mai: i ricchi e i religiosi, quelli che pensano di essere giusti, quelli che osservano i precetti. Sto poveretto stava talmente schiattato che li faceva tutti e due, e quindi, come dire, incurabile. Ecco perché non gliela fa. E allora capite che nel secondo Vangeli ci sono due vie: quella della stoltezza, che si chiama interessi personali, orticello, accumulare, osservare la legge. Dice San Paolo che l'inganno degli inganni con Dio è quello di pensare di meritare un amore perché io osservo una legge. Chi è che si appella alla legge? Pensateci, chi si appella alla legge? Chi si separa? Chi deve litigare? Chi deve in qualche modo difendere i propri interessi? Chi fa questo, ovviamente, è tutta una categoria di quando stiamo male, si appella alla legge. Ecco perché San Paolo dice che nell'amore non c'è legge. E la seconda categoria è la categoria della sapienza, di chi invece la vita se la gioca nell'amore, nel dono. Perché secondo i Vangeli, ma è ovvio, lo sperimentiamo tutti, una cosa sola rimane della nostra vita, una cosa sola. Tutto passa. E quello che abbiamo accumulato non ci fa vivere e non fa vivere gli altri. Una cosa sola rimane. Pensateci un po', quello che abbiamo donato. Ecco perché c'è una legge cosmica che regge il cosmo intero, che si chiama dono. Chiedeteglielo al sole, se poco poco un giorno pensa di trattenere la sua luce. Chiedeteglielo. Chiedeteglielo al fiume, se qualche volta gli dovesse venire in mente di tenersi la sua acqua. Chiedeteglielo a un albero, se qualche volta si trattiene le sue cose. Provate a chiederglielo. Cosa accadrebbe in questo mondo? L'unica persona, quella più sviluppata, e per questo la sua potenza si può trasformare in morte, è quella che passa la vita, come tutti noi, a farsi molto male. Questa è la stoltezza secondo la Bibbia, in particolare secondo i Vangeli. Ecco perché che le persone, quello che dice Dio alla fine, quando poi evolvono, cambiano, quando fanno un vero lavoro spirituale, cominciano a trattenere di meno, a programmare di meno, ad ammucchiare di meno, e tendenzialmente, grazie alla potenza di Dio, cambia completamente la logica. E allora la casa, mezza casa, l'affitto, goditelo, e non ti ammazzare né per te né per gli altri, che agli altri ci pensano gli altri stessi, eppure, se ci credi, il Padre Eterno. Siete bellissimi vedervi, che in qualche modo come me ci provate con mille resistenze. Vi ringrazio, perché sapete che uno dei drammi principali della Chiesa si chiama potere avere, e quindi insieme proviamo a combattere questa stoltezza. Buon cammino.